Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote. Amiche e amici in ascolto, bentrovati. Un saluto a Mariangela Corrieri, nostra compagnia, che è la presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Buongiorno Mariangela, grazie per essere con noi. E un saluto anche che rivolgiamo a Sergio Mannati, che quest'oggi per motivi di salute, ma sono malanni di stagione, non è con noi, ma insomma sicuramente ci sta ascoltando. Allora Mariangela, so che quest'oggi prendiamo in considerazione un tema forse veramente centrale per quel che riguarda il rapporto con l'animale d'affezione per eccellenza, il cane. Cominciamo quindi con un riferimento all'importanza che il cane ha per l'uomo. Stiamo parlando di un animale che è veramente considerato l'amico dell'uomo, e non è solamente un modo di dire, vero?
No, è la verità. Il cane è stato il primo animale addomesticato, proviene dal lupo 130.000-150.000 anni fa, ha subito nel corso del tempo 4 mutazioni genetiche, è diventato, come esprimono molti scienziati, un bambino, come un bambino di 2 anni e mezzo. Lo stabilisce anche una sentenza della Corte Costituzionale italiana. Quindi di conseguenza il cane è un animale speciale.
Lui si sente membro della famiglia?
Lui si sente membro della famiglia, lui è il nostro fedele amico, non ci tradirebbe mai, è un amore infinito, preferisce pensare a noi, ci difende in mille modi che a se stesso.
A volte sui giornali appaiono dei fattacci che poi magari vengono smentiti il giorno dopo, sì. Insomma, sugli animali che... però anche lì bisogna vedere come si tratta.
Come si trattano gli animali è importante, i fattacci si sentono anche tanto sugli uomini, però
sì?
Non è che si ammazzano gli uomini, no, sì, ne fanno di tutti i colori gli esseri umani, vero? Il cane non farebbe mai del male se non è costretto, per esempio, da maltrattamenti, dalla mancanza di comprensione dei suoi bisogni.
Il cane spesso viene utilizzato in tante funzioni anche molto importanti.
Dunque, intanto, per esempio, nella sanità il cane riesce a fiutare le crisi diabetiche, ha salvato delle persone, riesce a fiutare i tumori, si usa nella pet therapy, il cane guida per i ciechi, lo usiamo per tutelarci. Per tutelarci dalle aggressioni, lo usiamo per trovare le persone disperse, le persone sotto le macerie, quelli che stanno affogando in mare, ma lo usa anche l'esercito. Abbiamo mandato, forse l'ho già detto in un'altra trasmissione, un canino Laika, l'abbiamo mandata nello spazio. Il cane ci serve in mille modi.
Ecco, ci serve.
Serve, sì.
E qua c'è un'ambiguità, no? Nel tempo. Serve.
È un'ambiguità che però si corregge subito. Deve essere una comunanza di benessere, sia per il cane che per la persona. Ci deve essere la stessa utilità che il cane dà a noi, noi diamo a lui.
Una compensazione. Il cane da guardia, cave canem, no?
Sì.
Attenzione al cane, che si ritrova ancora negli scritti.
Vecchio.
Quella però non è un modo corretto di servirsi del cane, tra virgolette.
No, non è un modo corretto, ma il cane si dice da guardia perché il cane comunque ci difende, perché difende lo spazio, il territorio delle persone.
In campagna una catena, questo povero cane.
Le catene ormai non devono più esistere, per esempio in Toscana è vietato tenere i cani alla catena, anche se la gente li continua a tenere perché nessun controllo viene effettuato.
È lì il problema sul piano legislativo, magari si hanno delle ottime leggi,
però se non ci sono dei controlli non
servono a niente.
In Italia ci sono delle ottime leggi, una è di 26 anni fa, del 1991, la 281, l'altra è del 1994, la 189, contro il maltrattamento degli animali d'affezione, non sono rispettate neppure dai comuni, dai politici, perché ammettono nei loro territori canili lager. È una cosa vergognosa.
Io so che ci sarà un convegno che
noi vogliamo organizzare un convegno, perché abbiamo fatto uno studio e raccolto e studiato un'infinità di documenti, perfino quelli del Ministero della Salute, quando esisteva la task force, quando la task force funzionava e andava a controllare i canili e diceva cose di questo genere, cose come per esempio i canili, questo detto dal Ministero della Salute al tempo della task force, i canili sono un sistema per fare soldi. Al tempo di Rosalba Matassa, quando era dirigente della task force del Ministero, qualche anno fa, semplicemente qualche anno fa.
Ok.
2 o 3 anni fa, non di più.
Un convegno che vorrete organizzare nel 2018.
Sì, nel 2018 dopo le feste, un convegno perché i politici, quelli che hanno il controllo, diciamo così, della legge, che dovrebbero avere il controllo della legge, politici e gli amministratori, invitare tutti loro affinché queste leggi non soltanto vengano applicate, ma vengano addirittura modificate, integrate con sistemi nuovi di controllo, perché niente viene fatto per vietare le deportazioni, per vietare i combattimenti, sono le associazioni più che altro che se ne occupano.
Rivolgerete un invito anche ai giornalisti?
Ai giornalisti, perché ci sono dei giornalisti integerrimi, meravigliosi, che i primi a fare delle inchieste sul randagismo, e hanno scattato video, fatto indagini.
Quindi
scritto articoli.
È importante stimolare il mondo politico e in generale l'opinione pubblica attraverso dei servizi giornalistici, quindi i giornalisti sono una parte importante. Ecco, ma tu hai accennato a deportazioni. Che cosa vuol dire? Che,
sì, politicamente il ministero, il governo la chiama movimentazione, noi la chiamiamo deportazione, perché praticamente sono cani che escono dai canili lager, come ha detto qua giù il Ministero della Salute, che i canili sono un sistema per fare soldi, e in effetti questi cani vengono presi o dalle strade o dai canili, vengono portati nel centro nord Europa, dove vengono con la scusa dell'adozione, ma senza documenti, nascosti nei furgoni. Alcuni si disperdono, altri muoiono perché naturalmente viaggiano in condizioni tremende, soffocano. E vengono portati in questi paesi del centro nord Europa, dove le leggi sono meno restrittive delle nostre.
Per fare che cosa?
Vengono usati per la vivisezione, per il sesso con animali, la zoerastia, cose assurde, cose che fanno raccapriccianti, insomma. Vengono usati per il trasporto di droga, usati come cibo per altri animali.
Ma stiamo parlando di numeri importanti?
Stiamo parlando di numeri importanti, perché ripeto, questo è quel che ha detto il ministero, e lo dicono le associazioni, lo dicono tanti anche parlamentari che hanno fatto delle indagini, perché devo dire che ci sono anche dei politici che se ne sono occupati in prima persona. Hanno
deportazioni.
Perché
deportazioni di cani, soprattutto
deportazioni di cani e di gatti, si parla in particolar modo ora di cani, perché il randagismo è un effetto molto più evidente nel cane che nel gatto. Sappiamo che ci sono le colonie feline organizzate,
ecco,
però cani e gatti.
Al di là di questo fenomeno veramente raccapricciante, le deportazioni, è stato detto che i canili presentano molte ombre, ma ci sono anche dei canili tra virgolette modello, cioè delle realtà positive,
il
perché
canile
insomma,
modello
anche a Firenze, ecco,
no, abbiamo dei canili, sempre canili, migliori o peggiori, ma canili. Invece ci sono dei parchi per animali, perché è stato studiato per esempio da Roberto Marchesini come deve essere un parco canile, che non si chiama più canile ma parco canile, come deve essere e come deve sottostare a quelle famose leggi di benessere che sono indicate per esempio dalla piramide di Maslow, dal protocollo Shelter Quality che viene ora praticato nel Molise, studiato nel Molise, e in funzione anche delle 5 libertà fondamentali formulate da Brembel. Quindi il parco canile in Italia, che mi risulti sia quello che effettivamente rispetta queste norme, ce n'è uno. mi sembra in provincia di Varese, ora dovrei... Uno, perché il parco dove stanno questi animali di nessuno, abbandonati o nati liberi, il migliore del mondo è quello che è stato premiato, è in Costa Rica, guarda caso, in un paese che noi consideriamo un paese da terzo mondo, ma anche per modo di dire, non è assolutamente un paese da terzo mondo.
È un paese
mondo.
Che presta grandissima attenzione all'ambiente.
Moltissima attenzione all'ambiente.
Non mi stupisce. La cosa.
È il considerato il paese in cui le persone sono più felici al mondo, non so se mi spiego.
Organizzeremo un viaggio in Costa Rica per capire. Ecco, rimane il fatto che, insomma, tu hai citato i canili, è giusto anche spendere qualche parola in più, ma l'auspicio qual è? Di chiudere tutto domani mattina? Perché
questo creerebbe
parecchi problemi.
No, non è che si chiude tutto domani mattina. Intanto per l'abbandono non deve esistere, perché ci sono l'abbandono, il randagismo non è nato nei canili. I canili non sono,
sono
la conseguenza del randagismo. Come nasce il randagismo? Dall'abbandono dei cani, e l'abbandono dei cani padronali che vengono lasciati liberi, e dall'abbandono dei cani dopo la caccia di quelli inservibili o quelli che fuggono comunque al controllo, e dal lasciare vagare i cani padronali che vagano, questo lo dice Luigi, che vagano liberi, questo lo dice Luigi Boitani, non è che lo dico io. Queste sono le tre forme di vagantismo, diciamo, dell'animale, del cane. E di conseguenza ci sono in Italia, per questo motivo ci sono 500.000 all'incirca. Il Ministero, dunque un parlamentare l'anno scorso, proprio è del 2016, ci sono 750.000 cani in canile e 500-700.000 cani liberi. Non è che si chiudono i canili e finisce il randagismo, bisogna intanto controllare il tatuaggio, il microchip dei cani, che i cani non vengano abbandonati, poi la sterilizzazione, questa è la cosa principale per evitare il randagismo. Se si sterilizzassero i cani in una certa quantità, anche il randagismo lentamente finirebbe. Ma perché non c'è randagismo nei paesi del centro nord Europa? Non esiste in Austria, non esiste in Francia, non esiste in Germania, non esiste in Inghilterra, in Danimarca, dove i cani vengono assicurati, non esiste in Svizzera. Perché da noi esiste? Noi siamo uno dei peggiori paesi.
Perché
non si rispettano le leggi? Perché si lascia perdere? Perché si fanno e non si applicano.
Dunque, questo si inserisce in un contesto purtroppo di scarsa sensibilità civile e di mancanza di controlli, che caratterizza un po' la vita del paese.
Assolutamente mancanza. Quindi, di controlli.
Va ben al di là della questione del rapporto tra uomini e animali, insomma. C'è però forse anche un problema di come si concepisce l'animale, cioè se in qualche modo è poco più di un oggetto. Sì. Oppure se è un essere senziente.
Beh, se qualcuno concepisce l'animale in quel modo, come un oggetto, è fuori dalla storia, perché come un oggetto lo concepiva Cartesio centinaia di anni fa, e secondo lui l'animale non aveva sentimenti, i suoi lamenti erano come il rumore delle lancette dell'orologio. Assurdità smentite totalmente dalla scienza oggi, perché i maggiori scienziati a livello mondiale con la dichiarazione di Cambridge hanno stabilito che gli animali, tutti i mammiferi, tutti gli uccelli e altri animali di altre categorie, di altre classi, hanno coscienza. L'articolo 13 del Trattato di Lisbona dell'Unione Europea stabilisce che gli animali sono esseri senzienti e che ogni Stato deve comportarsi di conseguenza. Non soltanto, ma alcuni scienziati di università americane, uno di Vienna, e perfino una sentenza della Corte Costituzionale italiana ha stabilito che gli animali sono come bambini piccoli, bambini di 2 anni, 2 anni e mezzo, e come tali gli animali devono essere trattati.
Quindi torniamo all'inizio della nostra conversazione. Forse prima di ascoltare una storia, noi terminiamo sempre con una lettura di una storia vera, facciamo un brevissimo riferimento a un fatto di cronaca, di attualità in Inghilterra, che è la patria, diciamo, da molti punti di vista della sensibilità animalista,
sì.
Però ci sono anche dei dibattiti, dei passi indietro. Io leggo da Repubblica una parlamentare dei Verdi, Caroline Lucas, ha proposto di inserire nella legislazione britannica la norma dell'Unione Europea, che sappiamo che l'Inghilterra se ne sta andando, no, con il Brexit, secondo cui gli animali sentono il dolore e le emozioni in modo simile agli esseri umani. Però l'iniziativa, su pressione dei conservatori, che è il partito di maggioranza relativa, è stata respinta con 313 voti contrari, 295 favorevoli. Il governo infatti ha sostenuto che gli animali sono già sufficientemente protetti dall'Animal Welfare Act del 2006. Ma ecco, leggendo l'articolo di Repubblica, che ho trovato su Repubblica, si vede come questa legge del 2006 tutela solo gli animali domestici, ecco, non allarga il proprio orizzonte al di fuori degli animali d'affezione.
È una cosa assurda, perché gli animali hanno tutti i sentimenti, tutti, non sono da
tutti
escludere.
Tutti i mammiferi di
l'ho
sicuro.
Si è detto prima, tutti i mammiferi sono esseri senzienti con emozioni, hanno paura, terrore. Ma, insomma, voglio ricordare l'elefante, di cui ho parlato anche l'altra volta per il circo. Gli elefanti, se muore un loro simile, stanno lì un giorno, due giorni, accanto al corpo dell'animale morto. Il gorilla, forse qualcuno avrà visto qualche documentario, la mamma gorilla muore il cucciolo, se lo tiene in collo anche morto per giorni e giorni e settimane prima di lasciarlo. Questi sono sentimenti o sono le lancette dell'orologio?
Questo lo diciamo all'inglese, al parlamento inglese, però anche gli italiani dobbiamo fare tanti progressi,
sì.
Insomma.
Ma guarda, io penso che soprattutto lo devono fare i politici, gli amministratori. Dici? Quelli che governano, quelli che governano la cittadinanza,
ecco,
perché
non è la punta dell'iceberg di una certa difficoltà della cittadinanza,
ma è la punta dell'iceberg, secondo me, di tanti interessi che niente hanno a che fare con i valori. Interessi. Beh, sono l'opposto dei valori. I cittadini si sono pronunciati, insomma, 70% contro il circo, l'80% contro la caccia. Nelle statistiche, nelle indagini statistiche, questo avviene. Ci sono 60 sì. milioni di italiani.
Però quando
di animali
sono chiamati alle urne a mettere una,
ecco,
crocetta,
quando
son non vengono.
Quando sono chiamati alle urne, si chiede ai cittadini che invece vadano a votare, ma vadano a votare per quelli che sono, che intanto hanno cura degli ultimi. E tra gli ultimi lo sappiamo bene, gli ultimi degli ultimi sono gli animali, perché è stabilito che se una persona fa del male agli animali, poi lo può fare anche agli uomini, e non è stabilito dall'FBI addirittura. Quindi
allora andiamo verso la conclusione con una storia che Mariangela Corrieri leggerà per noi.
Tommy e Candy vivevano in canile da anni, bellissimo, vivace, affettuoso, incrocio border collie lui, dolcissima e tranquilla tipo belga lei, ma sfortunata, ha infatti subito l'amputazione di una zampa. I due si appoggiano l'uno all'altro in questa triste reclusione, si vogliono bene e la felicità di lui è la felicità di lei, così come la sofferenza. Teresa li ha adottati insieme, non ha avuto il coraggio di dividerli, racconta. Io faccio la maestra. 2 anni fa, durante la premiazione ad un concorso letterario dedicato al rapporto bambini-animali e rivolto agli alunni della scuola elementare, una graziosa bimba mi chiese: «Ma i cani si innamorano?» Non ebbi esitazione nel risponderle, perché negli occhi e nel cuore avevo loro, Tommy e Candy. E questa è la loro storia, una bellissima e straziante storia d'amore. Teresa li vide per la prima volta 4 anni fa circa, quando scoprì l'esistenza di quel canile. Andava a tutti gli orari d'apertura, pensando, nella sua ingenuità, che quelle povere creature si sentissero meno abbandonate. Faceva scorrere la sua mano lungo tutte le gabbie affinché sentissero una carezza, sussurrando ad ognuno che prima o poi sarebbe finita quell'agonia e che la loro mamma non li avrebbe mai abbandonati. Voleva che percepissero in qualche modo l'amore. Tommy e Candy dividevano il box con altri 2 cani, pochi metri quadrati e un'unica cuccia di freddo cemento. Lei incredibilmente dolce, Teresa la chiamava la mia salterina, perché appena la vedeva arrivare iniziava a saltare come una pazzarella. E lui, Tommy, quieto e pacato, che in tutto quello squallore riusciva a mantenere un equilibrio, difficilmente riscontrabile in simili contesti. Candy, racconta Teresa, seguiva Tommy ad ogni passo, dormivano sempre l'uno accanto all'altra e lei ogni volta lo travolgeva con i suoi salti gioiosi. Tommy la guardava come si guarda una cosa preziosa, con una dolcezza che rendeva i suoi occhi luminosi. Si scambiavano baci e tenerezze. Andai da loro per mesi, fino a che capii che non potevo più fare a meno di loro, come loro di me. Temevo che lasciandoli lì qualcuno li avrebbe divisi, separati per sempre. Io desideravo che stessero assieme per il resto dei loro giorni. E così, per San Valentino, ho fatto loro un regalo, li ho adottati. Tommy e Candy hanno donato e donano a me tutti i giorni tanto amore, tanta compagnia, tanta gratitudine. Qualcuno mi chiede come faccio ad occuparmi di due cani e io rispondo che uno o due o tre cambia poco e che anzi se ne adottate due insieme quando non siete in casa loro si terranno compagnia, a maggior ragione se si amano a tal punto da far sembrare un gioco da ragazzi anche la storia di Romeo e Giulietta.
Allora, una bella storia e con questo noi concludiamo la puntata di oggi. Nelle prossime trasmissioni approfondiremo il tema del randagismo e su cosa è possibile fare per evitarlo, perché insomma non sono di quei fenomeni, come dire, naturali su cui non ci si può far niente, no? E quindi ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Intanto ringraziamo Mariangela Corrieri dell'associazione Gabbie Vuote Onlus e a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote.